E noi continuiamo il nostro percorso settimanale del dossier che è dedicato a miti e rituali a partire dalla pubblicazione in italiano dell'Animale rituale di Harvey Whitehouse. Oggi nostro ospite è l'antropologo Fabio Dei. Ben arrivato alla Radio Svizzera, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, Fabio Dei, lei insegna antropologia culturale presso l'Università di Pisa, si occupa prevalentemente di epistemologia delle scienze sociali, di antropologia della violenza e di antropologia della cultura popolare e di massa. Segnalò almeno due fra le sue ultime pubblicazioni con il Mulino, proprio quest'anno è uscito Le ragioni della cultura, saggi di teoria antropologica e nel 2021 per Carocci, James Frazer e la cultura del Novecento, antropologia, psicoanalisi e letteratura. Allora, quello che sta emergendo in questi primi giorni di dossier è che uno degli aspetti del lavoro di Whitehouse che più ci ha sorpresi e sorprende è il fatto che il rito, secondo la sua lettura, non sarebbe per nulla una cosa del passato, relegato al folklore, tutt'altro, svolgerebbe una funzione di coesione sociale molto importante, un'infrastruttura fondamentale, così dicevamo ieri con il nostro interlocutore, anche per le società contemporanee. Ripartiamo da qui. Fabio Dei, lei cosa ne pensa? Effettivamente i riti appartengono a gesti e formule arcaiche o comunque perdute o sono tuttora il presente?
Beh, non c'è dubbio che i riti sono tuttora presenti e che possiamo chiamarli anche una caratteristica universale della cultura umana, sono sempre fra noi. È vero che noi società occidentali abbiamo attraversato nella storia recente intense fasi di deritualizzazione della vita sociale, no? Se pensiamo alla contestazione, all'anticonformismo degli anni 60 e 70, questi sono stati rivolti prevalentemente contro i formalismi ritualizzati, quello che veniva chiamato il vuoto rito, ma sono stati sostituiti a loro volta da altri riti e simboli, non da una sorta di razionalità disincarnata che può fare a meno di ogni comportamento simbolico e rituale. Lo aveva visto, fra l'altro, uno scrittore come Pier Paolo Pasolini in alcuni suoi famosi pezzi, come quello sui cosiddetti capelloni, in cui si rendeva conto che la deritualizzazione voleva dire sostituire alcuni riti con altri, non fare a meno dei riti, ecco. E questo Whitehouse lo coglie bene e soprattutto mi sembra interessante nel suo libro la distinzione tra due modalità rituali, quella che chiama la modalità imagistica,
Sì.
che sono riti di rara frequenza, con alta emozione, caratterizzati dall'effervescenza collettiva, e la modalità invece dottrinale, riti molto frequenti con bassi livelli di emozione affidati alla memoria semantica. E mi pare interessante il fatto che abbia tentato di applicare questi concetti alla coesione peculiare di piccoli gruppi, come quelli dei soldati in guerra, e di spiegare in questo modo la violenza. Aggiungerei per parte mia, essendomi occupato di memorie, di eccidi e di forme di violenza di massa, diciamo, il fatto che anche la messa in atto della violenza non è mai l'esplosione di un furore cieco e indifferenziato, e si attua invece sempre secondo le particolari regole di una grammatica rituale. Che sono i racconti dei soldati americani nelle guerre mondiali e in quelle del Vietnam, che una storica come Joanna Burke ha raccolto in un libro molto bello, mettono in evidenza proprio la costante presenza di ritualizzazione del comportamento violento, no? Il rito è l'unico modo in cui i soldati, in questo caso, possono compiere una violenza così estrema e così atroce.
Ma in questo senso, Fabio Dei, i riti, questi riti a bassa frequenza ma con alta carica emotiva, se guardiamo proprio agli esempi della società contemporanea, ad esempio all'interno dei gruppi dei soldati che giustificano, legittimano e promuovono la violenza, possiamo dire che i riti violenti oggi sono più potenti rispetto a quelli che promuovono invece d'altra parte la coesione sociale fra i popoli?
Allora, io comincerei con l'osservare che intanto l'idea che il rito promuova la coesione è un'idea, come dire, certamente non nuova. Whitehouse ne parla con un linguaggio diverso e a suo parere più scientifico, ma l'intera ricerca novecentesca sul rito aveva già affermato questo punto con grande chiarezza, a partire almeno dai lavori di Émile Durkheim di oltre un secolo fa. Secondo Durkheim, lo ricordo, il rito serve a produrre il sacro, e il sacro è al tempo stesso il prodotto dei legami sociali e il carburante che nutre e riproduce costantemente il legame sociale. E questa è anche una risposta al perché i riti sono universali. Sono universali perché hanno a che fare con il legame sociale, rappresentano l'interfaccia tra individuo e società, e attraverso quelle che Durkheim chiamava le rappresentazioni collettive, anche tra l'esperienza del gruppo sociale e il pensiero individuale. Whitehouse ci mette in più rispetto a questo un linguaggio neoevoluzionista che parla di strutture cognitive e di adattività, quindi i riti sono universali perché adattivi. Ma questa spiegazione a me sembra molto dubbia, soprattutto perché l'adattività si può attribuire a qualsiasi cosa esista per il fatto stesso di esistere, cioè di non essersi estinta, no? Per cui si può dire che i miti e i riti sono adattivi, le fiabe sono adattive, come è stato detto, l'aggressività è adattiva, ma anche la solidarietà è adattiva, no? E quindi un po' tutto è il contrario di tutto, con il rischio in questo modo di non spiegare niente. Forse l'aspetto importante è quello che lei diceva, cioè distinguere fra modalità rituali diverse. Non si può però dire che i riti a più alta intensità sono in sé pericolosi, perché per altri versi, e magari ci torniamo anche oltre su questo punto, non si tratta solo dei riti che tengono insieme gruppi violenti. Abbiamo parlato dei soldati, ma anche nella violenza di strada, nelle gang e così via, sono ad alta intensità anche molti dei riti che invece producono valori, producono modalità di stare insieme di gruppi sociali che non possono per noi non avere un effetto positivo, e dei quali, ecco, dobbiamo renderci conto di non poter fare a meno, perché non basta il valore disincarnato. Nel rito quello che conta è che sono i corpi che intervengono, la materialità dei corpi che si ritrovano insieme, che si coordinano fra di loro, che vivono emozioni di effervescenza collettiva, e questo è importante anche in positivo, non solo per la coesione più pericolosa dei gruppi violenti.
Fabio Dei, fra l'altro lei ha proprio toccato uno dei nodi più sorprendenti, no, della tesi di Whitehouse, che immagino sta anche facendo discutere la comunità antropologica. Whitehouse, con la sua enfasi sulle basi cognitive e sulle modalità di religiosità, ambisce a individuare una regolarità transculturale nei rituali. Ecco, dal suo punto di vista, questo tentativo di generalizzazione, uso questo termine senza alcuna accezione negativa, ma è effettivamente un tentativo di generalizzazione, non rischia di appiattire le differenze storiche, culturali e le specificità etnografiche, o in che misura invece l'analisi dei riti dovrebbe restare ancorata a una prospettiva più situata e interpretativa?
Certo, ascoltavo ieri la vostra intervista al collega amico Pietro Vereni. Che è stato il traduttore e curatore dell'edizione italiana del libro di Whitehouse, dell'animale rituale, il quale sosteneva giustamente, io sono del tutto d'accordo, che l'antropologia non può mettere da parte tentativi di spiegazione comparativi, generalizzanti e anche universalistici, no? E questo è molto importante. Il problema è vedere che cosa queste spiegazioni ci aiutano a capire, quelle che fanno presa per esempio sulle neuroscienze, sulla psicologia cognitiva, e il mio dubbio è che ci aiutino davvero a capire il rito meglio di alcune teorie culturaliste classiche. Il tema del significato e dell'interpretazione situata che lei citava rimanda a Clifford Geertz in modo particolare, oppure alle teorie di impianto esistenzialista, che come quelle sviluppate in Italia da Ernesto De Martino ormai molti anni fa, no? E queste teorie mettono al centro appunto il problema del significato, che è sempre un mediatore importante fra i modelli culturali e il comportamento specifico empiricamente verificabile dei singoli attori sociali. Un'altra antropologa importante, Mary Douglas, diceva che i riti servono a fissare e a rendere percepibili le categorie attraverso le quali la cultura ordina il mondo dell'esperienza. Mm-hmm. E dà quindi un senso morale all'esperienza della vita sociale. Allora, per me questo riferimento a una dimensione morale, o antropologicamente vorremmo dire culturale, è importante, e temo che sia quella che non riesce a entrare del tutto nella visione neoevoluzionista di Whitehouse, nella quale sembra agire una specie di causalità esterna, cioè gli individui appaiono quasi come degli automi telecomandati che fanno coesione sociale perché i riti li portano in questa direzione. E se posso, per pochi secondi, c'è anche un'altra cosa qui, no? Che un problema che secondo me percorre un po' tutto il libro. Allora, noi sosteniamo che i riti sono razionali perché servono davvero a migliorare la coesione sociale, o che sono evolutivamente adattivi. Ma gli attori sociali stessi che li praticano spesso credono di farlo per altri motivi, per esprimere la loro devozione a una divinità, oppure per provocare la pioggia, per guarire una malattia, eccetera. Ma allora li comprendiamo davvero se non passiamo attraverso il sistema di rappresentazioni dei soggetti sociali che credono di fare quel rito per far guarire da una malattia? Ecco, qui rischiamo di saltare a piè pari dicendo che la loro ratio ultima è quella della coesione sociale, i sistemi di significato degli attori sociali. Siamo di fronte a un problema della razionalità della religione o della magia, per esempio, che è in qualche modo diverso dal problema della funzionalità dei riti. Ecco, sono due piani che a mio parere andrebbero tenuti distinti.
Ma considerazioni tanto dense quanto importanti, no? Per leggere anche criticamente la tesi di Harvey Whitehouse contenuta in questo libro, L'animale rituale, appena pubblicato anche in italiano. Noi ringraziamo molto l'antropologo Fabio Dei per aver apportato questi elementi supplementari che, insomma, come dire, mettiamo in borsa e che ci accompagneranno e aiuteranno nel proseguire questo percorso nostro settimanale attraverso miti, riti e ritualità nelle società non soltanto del passato ma anche del presente. Grazie Fabio Dei, buon lavoro.
Grazie
e a risentirci presto.
Arrivederci.